La metà del testo evangelico gira attorno a nomi di persone e a nomi di luoghi. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea della Traconidide, e Lisania tetrarca della Vilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, eccetera. Davvero preponderante è la materialità di questo testo. Ben 15 nomi si susseguono uno dopo l'altro, e la sensazione che noi abbiamo è che è una perdita di tempo. Che cosa vuol dire sta roba qui? Ebbene, in poche righe viene nominato tutto il potere che c'è nel mondo. C'è il potere politico e c'è il potere religioso. C'è l'imperatore, il governatore, il re, il sommo sacerdote, le persone più importanti che dominano la scena del mondo. Ma mentre il mondo fissa gli occhi in questo scenario, Dio i suoi li fissa altrove. E allora attenzione, l'imperatore, il re, il governatore, il sommo sacerdote sono davvero persone importanti? Se guardiamo bene, dobbiamo dire di no. Quanta miseria umana c'è? Ma se hanno tanto di quel potere, è vero, sì. Ma non è forse miseria umana dove si lotta per garantirsi il potere? Non è forse miseria umana quei titoli ottenuti con la corruzione, con l'abuso di potere, con la morte dei rivali? E arriva Dio. E capiamo perché adesso i suoi occhi fissano qualche cosa d'altro. Dio arriva, ma non si accoda su quelle strade lì di abusi, di corruzione, di oppressione. Sì, Dio arriva, e quelle strade lì li tiene presenti, perché è da quel male lì che viene a liberarci, da quel male generato dall'odio, dalle lotte, dalle guerre, dalle prepotenze, dalle falsità, dagli abusi, dalle oppressioni, dalle violenze, dalle ingiustizie, dalle efferatezze, dalle barbarie. Ma Dio come arriva lì? Facendosi forse trovare nei palazzi del potere politico, nei palazzi del potere religioso? No. Dio ama coloro che hanno tempo di ascoltarlo. E Dio arriva lì. Parla con quelle anime che sono disponibili all'ascolto. Ed ecco allora, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. L'ultimo nome, prima ce ne sono 14. La parola di Dio viene su un uomo che non conta niente, né con il potere politico né con il potere religioso. La parola di Dio scende su Giovanni nel deserto. Dio è nel deserto in compagnia di uno sconosciuto, a fronte di sì tanti potenti. Perché i gusti di Dio vanno a finire lì, da Giovanni, nel deserto? Quei personaggi che compaiono nella lista dei nomi dell'Evangelista Luca sono così in alto perché intricati equilibri hanno manovrato per poterli portare in quella posizione. E lo sapete da voi, quando uno raggiunge una certa posizione, poi la poltrona non la molla più. La scena del potere, pensate, immobile per secoli. La spartizione del potere tra gli occupanti è immutata. I re fantoccio continuano a mantenere il potere favorendo i loro figli. I sacerdoti aristocratici continuano a mantenere il loro potere spalleggiando i loro favoriti. Il potere è sempre in mano ai soliti. E su tale scenario c'è la svolta. Arriva Giovanni, profeta itinerante. E guardate se non è vero. L'imperatore, i re, il governatore, i sommi sacerdoti, disperatamente attaccati alle loro poltrone. Invece Giovanni, da profeta percorre in lungo e in largo, dice il Vangelo, tutta la regione del Giordano. E guardate che interessante questa roba. Il potere ti si incolla alle mani, la parola di Dio ti fa scattare in piedi, la parola di Dio ti rende libero, mentre là il potere ti rende uno stabile, incollato, la ratti e qui doni, la sei incollato e qui sei libero, là hai fame di potere, qui hai fame di Dio. E voi lo capite allora. La parola di Dio è per creare movimento, per creare crescita, non si schiera a favore delle cose immobili, delle cose ferme, delle cose stoppate. E dove arriva quest'uomo? Va a predicare qualche cosa che è importante. C'è una cosa che il Battista ha da dire e che illumina tutta la vita. E cosa questa viene a preparare? Viene detto dal profeta Isaia. Ora, cosa c'è in questo capitolo 40 del profeta Isaia? Che il profeta si trova in Babilonia e annuncia agli esiliati il ritorno in patria. E questo è anche il tema che predica Giovanni Battista, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore. Ora, davvero ci viene da chiedere, ma Giovanni che va a riprendere il tema di ritornare alla terra, di ritornare nella propria patria liberi. Per caso Giovanni non sta diventando arterio sclerotico, perché questi sono già in Giudea, questi sono già ritornati in patria. Allora, di quale ritorno sta parlando Giovanni Battista? Il ritorno dell'esilio diviene l'immagine del riprendere il possesso della propria esistenza. Giovanni indica la strada per tornare in possesso della propria vita. Il Signore viene verso di noi e abbiamo da preparargli la strada, vale a dire, dobbiamo tornare al luogo, nella nostra terra, dove la vita ha un sapore diverso, diverso dalla corruzione, diverso dalla ingiustizia, diverso dalla durezza di cuore, dall'ottusità, diverso dall'invidia. Un luogo dove la vita ha il suo sapore, sapore pieno, autentico, voce di uno che grida nel deserto. C'è un grido che è nel deserto. Si parte dal deserto, dalle zone desolate del proprio essere, per arrivare alla propria terra. Questa avventura parte dal deserto perché è lì che finalmente si ode una voce, perché uno, finché sta nell'intontimento delle proprie confusioni, nel mercato delle proprie soluzioni, quelle che ancora deve giocare, tutto sommato questa via non guarda. Solamente quando si è nel deserto, quando tutte le soluzioni sono state azzerate, allora finalmente una voce appare chiara, nitida. Voce che parla di burroni che sono da riempire e di monti e di colli che sono da abbassare. Nella mia vita mi sento un fallito, non ho fatto niente di buono. C'è chi dovrà tornare dal basso. C'è chi dovrà credere anche se disperato. Mi trovo solo, ho dato ascolto al mio orgoglio, ho avuto tutto, ma mi trovo con nessuno al fianco. C'è chi dovrà abbassarsi dall'alto, c'è chi si dovrà ridimensionare e farsi più piccolo perché è andato fuori rotta per avere preteso troppo da se stesso. Voce che parla di vie tortuose che devono diventare diritte, e di quelle impervie che devono diventare spianate. Davvero ci sono vie tortuose nel cuore dell'uomo. C'è un momento in cui uno ascolta una voce e smette di raccontarsi storie, smette di andare in giro per strade cervellotiche. Questa è una generazione di autoanalizzatori narcisisti confusi, che non sanno più veramente dov'è la testa e dov'è la coda. Siamo persi in vie tortuose e ci si deve fermare, e ci si deve fermare per ascoltare. Io, finalmente. C'è una gioia stupida dell'uomo nell'incartarsi, nell'andare per strade che girano e girano e poi sono solamente vie impervie che non portano da nessuna parte. C'è chi ama sottolineare i problemi, c'è chi ama sottolineare gli scontri, c'è chi ama trasgredire, c'è chi ama dissacrare, c'è chi ama demolire e c'è chi ama la verità. Chi si mette a cercare la verità, chi si incammina per la via diritta. Ogni uomo nel fondo del suo cuore conosce questa via diritta. Mi chiamo Linda. Ho lasciato il padre di mio figlio quando ero ai 30 giorni di gravidanza. Non l'amavo e non immaginavo la mia vita con lui. Non volevo un figlio, non almeno così. Avevo 23 anni ed ero sola, quindi ho deciso di abortire perché non avrei mai potuto cercare, crescere un figlio da sola e soprattutto un figlio di una persona che non stimavo e che mi aveva trattato malissimo, facendomi soffrire tremendamente. Lì è iniziato il calvario, giorni e giorni di lacrime, alla ricerca di un consiglio. Volevo che qualcuno mi dicesse che cosa dovevo fare, come per togliermi la responsabilità di quello che stavo facendo a me e a lui. Ho desiderato di avere un incidente qualsiasi per perdere il bambino. Lo so, è assurdo, ma io stavo davvero male. Ho prenotato l'intervento. Ho pensato, chi se ne frega, un giorno e poi tutto ritorna come prima. Mi presento, alle 9 mi chiamano, sono arrivata davanti alla sala operatoria e le mie gambe si sono bloccate. Non la scorderò mai. Quella sensazione, non si muovevano, cercavo di alzarle ed erano pesanti, pesantissime, non ce l'ho fatta. Ho chiesto solo di andare a casa con il mio bambino, non potevo farlo. Quella creatura che stava crescendo dentro di me rappresentava per me una rinascita, un bisogno di sicurezza, di amore. Io avevo tutto lì. Non avrei mai potuto desiderare altro. Il mio amore per lui è nato giorno per giorno. Ho preso 20 chili di amore ed ero strafelice. Io ho iniziato questa mia nuova vita con il mio super bambino Enrico Angelo e ogni giorno è uno spettacolo. Questo uomo che sei tu, questa donna che sei tu, sa la via semplice che è scritta nel profondo del suo essere, la via in cui solamente Dio può entrare, la via da percorrere. È la via delle cose ridotte all'osso, quella di buttare via tutta una quantità di maschere, di storie che uno si racconta per ingannare se stesso. E questo è il tempo della semplicità. Bisogna andare per vie semplici per trovare la propria terra, per tornare al possesso della propria vita. Dio sia per noi questa sorgente di semplicità per riprendere il possesso della nostra vita.